Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Strage familiare a Nuoro, un uomo uccide la moglie e due figli e poi si toglie la vita. Nuovi scambi di attacchi tra Israele e Hezbollah, Meloni alle Nazioni Unite, Israele rispetti il diritto e tuteli i civili. Scuola, la riforma del voto in condotta è legge, via anche ai giudizi sintetici alle primarie. L'OCSE rivede al rialzo il PIL dell'Italia quest'anno, più 0,8%. Calcio, oggi esordio in Europa League per la Lazio che affronta la Dinamo Kiev. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano la cronaca con la strage avvenuta a Nuoro da parte di un uomo che ha ucciso la moglie e due figli, ferendo il terzo figlio e anche un vicino di casa, e poi si è tolto la vita. Sentiamo.
4 morti e 3 feriti. Si aggrava il bilancio della strage familiare avvenuta questa mattina a Nuoro, dove un operaio forestale di 52 anni, dopo un dissidio familiare, ha sparato contro la moglie di 43 anni, la figlia di 26 e due figli minorenni. La donna con la figlia sono morte subito, mentre uno dei due bimbi feriti, quello di 9 anni, è morto qualche ora più tardi all'ospedale San Francesco di Nuoro. Sul fatto sono al lavoro i carabinieri e la polizia della questura del capoluogo barbaricino. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe sparato anche contro un vicino di casa richiamato dalle urla. Quindi si è diretto verso l'abitazione della madre, non molto distante dalla sua. Proprio a casa della madre si sarebbe ucciso. Su questo punto però gli inquirenti cercano di fare luce, perché anche l'anziana donna è rimasta ferita. Tutti sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro. In mattinata è stata dichiarata la morte cerebrale del piccolo di 9 anni. I carabinieri del comando provinciale e gli investigatori della questura di Nuoro sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
E ora andiamo all'estero con i nuovi scambi di attacchi tra Israele ed Hezbollah in Libano. Le sirene d'allarme sono suonate stamane anche a Tel Aviv.
Altre vittime si aggiungono a quelle dei giorni scorsi per i raid israeliani sul Libano, che oggi hanno interessato tanto il sud quanto la valle della Bekaa nel nord-est del paese. Gli Hezbollah hanno intanto continuato a lanciare razzi su Israele, la maggior parte dei quali sono stati intercettati, come è avvenuto per il missile terra-terra che ha fatto scattare le sirene di allarme a Tel Aviv e in tutto il centro di Israele all'alba di oggi. Nel mirino c'era il quartier generale del Mossad, come ritorsione per l'attacco ordito con le esplosioni di cerca persone e ricetrasmittenti che ha dato il via all'operazione israeliana in Libano. Hezbollah ha confermato che negli attacchi di ieri è stato ucciso anche il comandante della sua divisione missilistica, Ibrahim Kobeissi. Molte compagnie aeree hanno intanto cancellato i voli per Tel Aviv e molti governi stanno consigliando ai concittadini di lasciare il Libano. L'escalation del conflitto sarà al centro oggi di una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E la crisi medio orientale entra anche nella discussione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove è intervenuta anche la Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, che ha chiesto a Israele di rispettare il diritto internazionale di tutelare i civili.
Chiediamo ad Israele di rispettare il diritto internazionale tutelando la popolazione civile.
Giorgia Meloni ha concluso la sua missione americana parlando in italiano al Palazzo di Vetro dell'ONU, dove ha toccato i temi chiave della sua politica estera. L'imperativo in Medio Oriente è per lei un cessate il fuoco a Gaza e l'immediato rilascio dagli ostaggi israeliani. Quanto a nuovo fronte, non possiamo più assistere a tragedie come quelle di questi giorni nel sud e nell'est del Libano, ha detto Meloni. L'incipit del discorso della Premier Meloni alla 79esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha riguardato però l'Ucraina e l'effetto domino che sta producendo, ha detto, l'invasione russa.
La ferita inferta al sistema internazionale fondato sulle regole dalla guerra d'aggressione russa sta avendo effetti destabilizzanti molto oltre i confini nei quali si consuma.
Meloni ha spronato a continuare a difendere l'Ucraina dopo che la Russia ha fatto a pezzi, ha detto, i principi e valori della Carta delle Nazioni Unite, che nel 2025 compirà 80 anni. Al Consiglio di sicurezza dell'ONU ieri il premier ucraino Zelensky ha dichiarato che la Russia può solo essere costretta alla pace. Oggi la risposta tranchant del Cremlino è impossibile costringerci e ogni tentativo è un errore assolutamente fatale. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora torniamo in Italia con la politica. È stata approvata la riforma sul voto in condotta del ministro Valditara. La Camera ha infatti dato il via libera al DDL sulla scuola, che prevede tra l'altro la bocciatura con il 5 in condotta, ma anche multe per le aggressioni al personale scolastico.
Linea dura contro chi si comporta male a scuola, con un voto in condotta che non avrà più un valore solamente simbolico. Questo è lo spirito della legge fortemente voluta dal ministro dell'istruzione Valditara, passaggio fondamentale a suo dire per responsabilizzare i ragazzi e restituire autorevolezza ai docenti, mentre per le opposizioni un ritorno al passato. Con il 5 in condotta scatterà la bocciatura e il 5 potrà essere assegnato più facilmente, anche a fronte di comportamenti che costituiscano gravi e reiterate violazioni del regolamento di istituto, vedi ad esempio le occupazioni. Con il 6 alle superiori verrà generato un debito scolastico in educazione civica da recuperare a settembre, voto in condotta che aumenta il suo peso anche per quanti superano la sufficienza. Gli studenti pur bravi ma indisciplinati con un voto inferiore al 9 non potranno ambire al massimo dei crediti scolastici, da cui dipende quasi la metà del voto finale di maturità. Alle medie il voto farà media e tornerà espresso in decimi. Chi viene sospeso per più di 2 giorni dovrà fare volontariato. In caso di condanna per reati contro il personale scolastico, multe fino a 10.000 euro. Altra novità, il ritorno dei giudizi sintetici alla primaria. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
E le critiche dell'opposizione non si concentrano solo sul disegno di legge Valditara, ma anche sul DDL sicurezza. Oggi è prevista una mobilitazione dei sindacati, a scendere in piazza con loro anche le opposizioni.
Un sit-in nei pressi del Senato e presidi davanti alle prefetture di diverse città. CGIL e UIL scendono in piazza nel pomeriggio per protestare contro il DDL sicurezza, che dopo il via libera della Camera martedì inizierà il suo iter a Palazzo Madama. È un provvedimento pericoloso per la democrazia del paese, sostengono i sindacati, che contestano in particolare la stretta sulle manifestazioni, che prevede anche il carcere nei confronti di chi occupa strade, spazi pubblici e privati, una misura che, se approvata, limiterebbe le mobilitazioni sindacali sulle crisi aziendali e a difesa dei posti di lavoro, sottolineano CGIL e UIL, i cui segretari generali Landini e Bombardieri prenderanno parte al presidio nella capitale, un'iniziativa alla quale hanno aderito anche PD, Movimento 5 Stelle, AVS e l'Associazione Libera. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora i numeri dell'economia con l'OCSE che rivede al rialzo il PIL dell'Italia per quest'anno a più 0,8%.
L'Italia sta facendo bene, con una crescita dello 0,8% in questo momento e dell'1,1% per l'anno prossimo, quindi molto vicina al suo potenziale. A dirlo Alvaro Pereira, capo economista dell'OCSE, illustrando il nuovo outlook economico. L'Italia è stata fiscalmente prudente e, a fronte di un debito così elevato, dovrebbe continuare ad esserlo anche in futuro, sostiene Pereira, che dà poi alcune indicazioni, da una maggiore efficienza nella spesa alla riduzione delle esenzioni per ampliare la base imponibile. L'invito infine a continuare il percorso di riforme per snellire un paese ancora troppo appesantito da burocrazie e regolamentazioni. Sul piano dell'economia globale, l'Organizzazione di Parigi ha alzato le stime di crescita del PIL mondiale al 3,2% per il 2024 e confermato la proiezione di crescita ancora al 3,2% anche per il 2025. Gli indici degli acquisti suggeriscono una crescita rimasta stabile a luglio e agosto, trainata per lo più dai settori dei servizi. Un fattore chiave a sostegno della resilienza della crescita è stato il calo costante negli ultimi 18 mesi dell'inflazione, ora in linea con gli obiettivi delle banche centrali in circa l'80% delle economie OCSE. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ancora una notizia di cronaca: un uomo di 46 anni è morto questa mattina prima delle 10:30 cadendo dal tetto dello stabilimento Intals a Parona, in provincia di Pavia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è precipitato da un'altezza di circa 8 metri e mezzo dal tetto dell'azienda che si occupa di alluminio. L'antitrust ha avviato una istruttoria nei confronti di Shein, sito cinese di vendite di oggetti di moda e bellezza, per possibile pubblicità ingannevole. Sentiamo.
Potrebbero essere ingannevoli o omissivi i messaggi promozionali presenti sul sito web italiano shein.com relativi alla sostenibilità ambientale dei capi di abbigliamento. Con questa motivazione, l'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti del colosso del fast fashion per possibile pubblicità ingannevole. Destinatario del provvedimento è Infinite Style Services Co. Limited, con sede a Dublino, che gestisce il sito web. Secondo l'autorità, si cercherebbe di veicolare un'immagine di sostenibilità produttiva e commerciale dei capi d'abbigliamento attraverso asserzioni ambientali generiche, vaghe, confuse o fuorvianti. Le informazioni sulla collezione Evolution, dichiarata sostenibile, secondo l'antitrust potrebbero indurre in errore i consumatori riguardo alla quantità utilizzata di fibre green, omettendo anche di specificare la non ulteriore riciclabilità dei capi d'abbigliamento. Infine, verrebbe enfatizzato in maniera generica anche l'impegno nell'ambito del processo di decarbonizzazione delle attività. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13 e 11 minuti, siamo alla pagina sportiva con il calcio in primo piano, perché c'è l'esordio in Europa League per la prima delle squadre italiane impegnate, la Lazio che dovrebbe affrontare la Dinamo Kiev. Ci racconta tutto Carlo Genta.
Sì, ad Amburgo, sul neutro di Amburgo, ovviamente per motivi facilmente immaginabili, contro la Dinamo Kiev. Si apre così l'Europa League in questo nuovo format, appunto, Alessio. L'UEFA decide di dedicare la vetrina, non c'è la Champions, alla seconda competizione. Domani toccherà la Roma contro l'Atletico Bilbao, oggi per l'appunto apre la Lazio, e per chi non ne avesse abbastanza c'è anche la della Coppa Italia, perché dopo i risultati di ieri con Sassuolo, Cagliari ed Empoli che passano il turno, oggi c'è una partita che a molti metterà nostalgia, perché alle 21 c'è Genoa-Sampdoria, derby di Genova, sarà anche l'unico della stagione, dato che la Samp è in Serie B. È la terza partita del programma, Pisa-Cesena, Udinese-Salernitana, le altre due, quindi questo il programma calcistico di oggi, con particolare attenzione appunto per il debutto europeo della Lazio.
Grazie Carlo Genta, ti ascoltiamo più tardi con tutti i convocati. Noi ci fermiamo qua, siamo alla prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666, a tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Strage familiare a Nuoro, 4 morti e 3 feriti. Un uomo di 54 anni uccide moglie e figli e si toglie la vita. Nuovi scambi di attacchi tra Israele e Hezbollah. Meloni: Israele rispetti il diritto internazionale e tuteli i civili. Scuola è legge, la riforma del voto in condotta, via anche ai giudizi sintetici alle primarie. Il ministro Urso presenta a Bruxelles la proposta italiana sull'auto. L'OCSE rivede a rialzo il PIL dell'Italia, più 0,8%. Calcio, oggi esordio in Europa League per la Lazio contro la Dinamo Kiev. E 16 minuti, eccoci qua cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Oggi Effetto Giorno in trasferta, trasmettiamo in diretta da Bologna in occasione del Cerzaie, 41esima edizione del Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno, promossa Confindustria Ceramica e che si è aperta lunedì, si chiuderà venerdì. Tra poco parleremo anche di questo, ma più avanti. Adesso invece cominciamo il racconto della giornata con una notizia di questa mattina. È arrivato il via libera al DDL Val di Tara, la stretta sul, così diciamo viene titolata dai giornali, sul voto in condotta, ma ci sono anche le multe per chi aggredisce il personale scolastico, c'è un ritorno ai voti sintetici per quanto riguarda la scuola primaria, ci sono insomma alcune novità che arrivano dopo che c'erano stati insomma negli ultimi mesi, ma forse guardando indietro anche anni, casi di cronaca che hanno riguardato aggressione a docenti, a presidi, a personale scolastico da parte di studenti, spesso anche di familiari, da persone che magari non c'entravano nulla in quel momento con la scuola. Ma insomma, per questo e anche per altre ragioni il governo ha dato via a questo provvedimento. Ne parliamo con Daniele Grassucci, fondatore di scuola.net, un punto di riferimento, ma insomma un sito di divulgazione nel mondo della scuola. Benvenuto Grassucci, buongiorno.
Buongiorno e bentrovati.
Eccoci qua. Allora, che cosa contiene questo provvedimento? Io ho ricordato, insomma, alcune cose. C'è il fatto che con il 5 in condotta scatta la bocciatura, c'è la previsione di, insomma, di essere impegnati in attività, diciamo, di solidarietà, vengono chiamate così, di cittadinanza solidale, nel caso appunto di voti insufficienti per quanto riguarda la condotta. C'è, insomma, una stretta per questa questione che deriva dall'aggressione al personale scolastico. Quali sono i punti salienti di questa riforma?
Sicuramente, ecco, la condotta torna ad avere un'importanza maggiore rispetto al passato, perché il voto in condotta esisteva alle scuole superiori ed esisteva anche la possibilità di essere bocciati con il 5 in condotta, accadeva lo 0,1% degli studenti. Però era una possibilità che esisteva, ritorna anche alle scuole medie, ma soprattutto diventa un po' più semplice combinare una bruciatura per il 5 in condotta, perché non basta, diciamo, dare adito a fatti eclatanti, anche gravi e ripetute violazioni del regolamento d'istituto possono portare ad una bocciatura per il 5 in condotta. Peraltro primo e secondo quadrimestre faranno media, ecco, perché tutti ricorderanno il caso della prof in Veneto colpita con una pistola a pallini a scuola. Gli studenti che si erano macchiati, tra virgolette, di questa aggressione, sì, con ottimi voti in condotta, perché il fatto era avvenuto nel primo quadrimestre, nel secondo si erano redenti, e quindi questo chiaramente non può essere, bisogna considerare la condotta per tutto l'anno scolastico. Inoltre, con il 6 in condotta gli studenti avranno un debito formativo alle scuole superiori, quindi dovranno passare l'estate a creare un elaborato che dovrà essere poi esaminato da una commissione per giudicare o meno l'idoneità degli studenti ad essere promossi. Sì. E infine, all'esame di maturità, chi non ha voti superiori all'8, quindi chi non ha 9 e 10, potrà avere delle penalizzazioni sul voto finale di maturità, perché gli sarà precluso l'accesso al massimo dei crediti formativi che corrispondono alla sua media voti in ogni anno in cui non ha raggiunto questo tipo di obiettivo. Quindi in qualche modo la condotta torna ad avere una certa importanza, un po' più rispetto a quella che aveva oggi. Chiaramente bisognerà vedere poi come verranno applicate, perché saranno le scuole che in maniera discrezionale andranno ad erogare questo maggiore potere sanzionatorio.
Ecco, insomma, l'obiettivo è, mi sembra abbastanza chiaro, anche da come lo descrivevi in maniera molto chiara tu, Daniele Grassucci, è quello, insomma, di indurre, come vogliamo dire, maggiore timore anche negli studenti rispetto al comportamento, rispetto al voto in condotta, con delle sanzioni più forti, no? E quindi, diciamo, sperare che alcuni di questi comportamenti rientrino per quella via, se non per l'altra via, che è sempre quella, diciamo, della prevenzione di certi comportamenti. Dicevi che dipenderà molto da come le scuole applicheranno poi questa riforma, quanto vorranno spingere su questo tasto, chiamiamolo così, repressivo, per fare una semplificazione. Ti chiedo allora quali sono le aspettative, no, alla base di questo intervento. Cosa ne pensano le varie componenti del mondo della scuola, paesi, di insegnanti, di questa stretta?
Beh, chiaramente presidi e insegnanti sono assolutamente favorevoli, perché li va a tutelare maggiormente. Gli studenti sono divisi a metà e sono davvero in pochi coloro che ritengono che questo tipo di norme possano essere decisive per cambiare la situazione, anche perché, va detto, c'è il problema delle famiglie. Cioè, questo impianto normativo non vuole solo ricordare agli studenti di stare al loro posto, ma anche alle famiglie. Infatti la multa da 10.000 euro, che dovrà essere chiaramente erogata da un giudice, cioè quindi un giudice in un processo per un'aggressione al personale scolastico, docenti, personale ATA, perpetrata da uno studente o da un genitore, potrà comminare una multa fino a 10.000 euro come rimborso del danno d'immagine subito dalla scuola, oltre ovviamente a tutti gli altri danni che verranno diciamo decretati dal giudice nell'ambito del procedimento civile. Quindi, come dire, si ricorda che il problema deriva anche dai docenti, e ricordiamo che questa norma è stata preceduta da un altro passaggio parlamentare, primo firmatario l'onorevole Sasso della Lega, sì, che appunto ha inasprito le sanzioni nel caso di aggressione di
data via la linea, caduta la linea, non sentiamo più Daniele Grassucci, scuola.net, vediamo se è momentanea la cosa o se è definitiva. Sì. Eccolo, ecco, ti risentiamo di nuovo. Perfetto, molto bene. Vai pure. Da dove
quindi dicevo ci sono, ecco, insomma, sanzioni anche penali, quindi anni di reclusione maggiori, quindi aggredire un docente o personale scolastico, sì, rappresenta un aggravante della fattispecie di reato di insomma aggressione a pubblico ufficiale. Questa è legge già dallo scorso marzo.
Ecco, anche perché su questo leggo dal sole24ore.com un articolo uscito proprio appena è stato approvato il DDL Valditara pochi minuti fa. Quest'anno sono aumentati di oltre il 110% gli atti di aggressione nei confronti dei insegnanti, presidi, ma anche il personale tecnico amministrativo, però sono in calo invece dell'11% gli atti di violenza commessi dagli studenti. Quindi evidentemente c'è una componente grossa di atti commessi non da studenti, su cui appunto si interverrà in altre maniere, per esempio con le multe. Prima di chiudere, di salutarci, Daniele Grassucci, ti chiedo in tutto questo cosa c'entra il giudizio sintetico alle scuole primarie o comunque insomma che elemento è di questa riforma, questo qui del giudizio sintetico?
Beh, non c'entra nulla, fa parte semplicemente di un pacchetto che è stato votato, sì, e di riforme che quindi è stato votato insieme. Che cosa vuol dire? Alle scuole elementari da qualche anno a questa parte non esistevano più i giudizi, quindi o numerici da 1 a 10 oppure di merito ottimo, eccellente, buono, insufficiente, ma c'erano degli indicatori di raggiungimento delle competenze che per alcuni non erano immediatamente comprensibili e magari restituivano una valutazione un po' più morbida allo studente, perché insufficiente era magari una competenza ancora non pienamente raggiunta. Però ecco, si è ritenuto che questo sistema non aiutasse gli studenti a capire il livello al quale fossero e che quindi nascondesse semplicemente dei problemi che poi sarebbero venuti fuori alle scuole medie, quando appunto gli studenti avrebbero avuto una votazione da 1 a 10 e quindi il non raggiungimento della sufficienza avrebbe comportato dei voti sotto al 6, quindi 5, 4, 3, 2, 1, ecco.
Va bene, tutto molto chiaro, grazie a te Daniele Grassucci, è molto chiaro perché ce l'hai spiegato benissimo, scuola.net. E va bene, chiudiamo qua questa prima parte di Effetto Giorno e invece veniamo adesso, quando sono le 13:24 minuti e 45 secondi per l'esattezza, ad una notizia che si deve ancora materializzare in qualche modo, perché oggi, però è un tema di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, a Bruxelles il ministro Urso presenta ai parlamentari italiani, agli europarlamentari italiani, a porte chiuse, ma anche all'interno di un evento più grosso organizzato dalla presidenza di turno ungherese, e presenta la proposta italiana sulla questione dell'automotive, cioè la richiesta italiana è anticipare al 2025 la revisione degli standard di emissioni inquinanti del settore. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questa revisione è fissata per il 2026, si farà il punto su il percorso previsto, che prevede di abbandonare, scusate di tutti i numeri che devo dare, ma insomma è così, entro il 2035 la immatricolazione di auto diesel e benzina. Ebbene, anticipare questa occasione di revisione per rimettere in discussione questo pacchetto dell'auto. Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, ciao, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, eccoci qua.
Allora, al di là di questo appuntamento di oggi a Bruxelles che riguarda l'Italia e su cui, a dir la verità, ieri però il ministro dell'economia e della transizione ecologica tedesco Habeck del Partito dei Verdi ha assunto una significativa posizione di apertura su questa proposta dell'Italia, si sa che l'Italia fa questa proposta e non so che strada potrà fare. Ti chiedo, Alberto, di raccontarci bene quali sono le posizioni in campo su questa questione dell'auto dove punta un po' questa proposta italiana.
Beh, è chiaro che la proposta italiana punta a una strategia in due fasi. La prima, quella di avvicinare il periodo di verifica, che sarebbe al 2026, al prossimo anno, quindi di anticipare la verifica dei passaggi intermedi, e quindi probabilmente in quella sede, preso atto che ci sono grandi difficoltà nella transizione veloce verso l'abbandono del motore endotermico e verso l'abbandono di benzina e diesel per abbracciare definitivamente l'elettrico, mettere in campo la fase 2, cioè allungare i tempi del famoso 2035, che è la deadline che l'Europa si è data. E per adesso c'è questo margine di ambiguità, perché il ministro tedesco ha concordato che ha senso anticipare la verifica degli andamenti intermedi della transizione, così come era stata prevista dall'Europa, ma non è d'accordo sull'allungamento al del 2035 che invece manterrebbe. Quindi c'è uno spazio ancora dove la diplomazia economica dovrà ancora farsi largo, diciamo così. È chiaro che la posizione italiana c'è, perché per noi l'abbandono del motore endotermico, cioè della benzina e del motore a scoppio, benzina e diesel, significa abbandonare un'intera filiera di eccellenza che fa parte proprio del bagaglio del Made in Italy, della manifattura del Made in Italy, cioè tutta, a parte l'auto, su cui siamo chiaramente marchi e prestigiosi, siamo antesignani da tempo nel mondo, ma anche tutta la filiera della componentistica, che verrebbe totalmente destabilizzata, perché dovrebbe o convertirsi o abbandonare il campo. Chiaramente la conversione per chi fa pistoni o chi fa candelette diesel ha qualcosa che ha a che fare soprattutto con i software, non è così semplice evidentemente, e stiamo parlando di una filiera che conta quasi 100.000 addetti, quindi ecco, è chiaro, appunto, che per noi è un problema.
E venendo proprio a questo, no, ti pongo però all'attenzione la posizione dei sindacati, che ieri hanno annunciato una mobilitazione. Ci sarà uno sciopero il 18 di 8 ore di tutti i settori metalmeccanici, FIM, FIOM, WILM, che non scioperavano insieme, ho letto da qualche parte, da più di 20 anni, o forse 30 anni, dal 1994, ma insomma al di là di questo, che mi sembra che dicano che insomma la transizione verso l'auto elettrica, loro dicono, non va abbandonata. Temono, credo, che rallentare l'addio all'auto benzina e diesel, sì, è un problema, come dicevi tu, per la filiera italiana, ma se non facciamo qualcos'altro nel mezzo, che cosa succede? Per esempio Termoli, lo stabilimento, la Gigafactory, che si doveva fare, forse si farà, però intanto è stata posticipata, il governo ha tolto dei fondi e PNR, perché se i tempi si allungano non ci si possono mettere quei fondi là. Insomma, la paura è che gli stabilimenti si fanno altrove, Francia, Germania, e noi stiamo a guardare. Qual è poi il punto d'arrivo, no, di questa strategia, chiamiamola URSO, chiamiamola italiana, comunque non solo italiana, sull'auto, oltre l'auto elettrica, Alberto? Questo è quello che ci domandiamo un po' tutti.
Beh, è chiaro che il tema non può essere nazionale, è un tema continentale, anche perché ci dobbiamo confrontare con la competizione della Cina, che sta producendo modelli abbastanza competitivi nel design, nella struttura del software interno, a costi teoricamente bassissimi, su cui però appunto i paesi occidentali stanno mettendo dei dazi per evitare che creino degli scompensi enormi sul mercato dell'auto. C'è grande confusione, perché non c'è un allineamento strategico vero di politica industriale su questi punti, nel senso che il caso Stellantis lo dimostra. Stellantis ha avuto un crollo della produzione del 30%, ha avuto un crollo sia nel mercato italiano ma soprattutto nel mercato americano, per cui effettivamente ieri è cominciato a girare l'idea che l'azienda sta cominciando a immaginare un nuovo corso e forse un nuovo AD. La qualcosa non è di impatto banale, evidentemente. È chiaro che lo sciopero che riguarda il settore colpirà soprattutto Stellantis. Stellantis aveva in un primo tempo un po' in programma di fare la Gigafactory per produrre batterie per le auto elettriche a Termoli, dove c'è già un stabilimento di eccellenza. Questa cosa però è rientrata perché c'è un disallineamento, una dialettica tra la società e il governo italiano su come gestire eventualmente gli incentivi. Questa cosa ha creato un impasse e ha fatto modificare il piano di investimenti. Ora è chiaro che innanzitutto bisogna ricalibrare, credo, i tempi della strategia europea, e la von der Leyen lo ha già fatto capire nel suo discorso di investitura per il suo secondo mandato, ma dall'altra sta cominciando a prendere piede questo principio della neutralità tecnologica, che è anche scritto non a caso in modo molto, molto enfatico nel rapporto sulla competitività europea che ha messo a punto Mario Draghi. Cioè questo tema è stato un po' sottovalutato nella gestione precedente, cioè a dire, se noi abbiamo un obiettivo di abbattimento della CO2 che è 100, ma io ci arrivo attraverso benzine sintetiche o biocarburanti, oppure se mi invento un brevetto che diventa zero emissioni del motore endotermico, va bene lo stesso evidentemente. Invece
certo,
questa strada non era stata presa negli editti Timmermans, diciamo così, che invece avevano sposato semplicemente la transizione tranchant verso il motore elettrico. Questa cosa è chiaramente oggetto di discussione in questi giorni.
Alberto Rioli, vice direttore vicario del Sole 24 Ore, grazie, a presto, staremo a vedere, seguiremo l'iniziativa del ministro Urso a Bruxelles, vedremo se avrà un seguito e ne parleremo ancora naturalmente, perché insomma ci saranno tante notizie su questa questione qua del settore dell'auto. 13:32, ci fermiamo e ne arriva la prossima pausa. 349-238-6666 in diretta oggi da Bologna, dal Cersaio. Tra poco torniamo.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Strage familiare a Nuoro, 4 morti e 3 feriti, uccide moglie e figli, si toglie la vita un uomo di 54 anni. Nuovi scambi di attacchi tra Israele e Hezbollah. Meloni dall'Assemblea Generale dell'ONU: Israele rispetti il diritto e tuteli i civili. Scuola e legge, la riforma del voto in condotta, via anche ai giudizi sintetici alle primarie. Il ministro Urso presenta a Bruxelles la proposta italiana sull'auto. L'Ocse intanto rivede a rialzo il PIL dell'Italia, più 0,8% quest'anno. Calcio, esordio in Europa League oggi per la Lazio contro la Dinamo Kiev. Sono le 13:38, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, queste erano le notizie principali di oggi, i titoli principali. Oggi, come detto, Effetto Giorno è in trasferta, siamo a Bologna, trasmettiamo in diretta dal Cersaie la 41esima edizione per il Salone Internazionale della Ceramica, che si è aperto lunedì e si chiuderà venerdì. E adesso quindi entriamo anche un po' nel vivo di questo settore, di questo argomento. Lo facciamo insieme a Filippo Manuzzi, che è presidente della Commissione Relazioni Commerciali di Confindustria Ceramica, che ringrazio, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Benvenuto. Allora, abbiamo finito poco fa di parlare dei, diciamo così, no, i dilemmi del settore dell'auto, e per certi aspetti ci sono delle similitudini, perché forse vostro malgrado anche il settore della ceramica è un po' al centro, diciamo, di un'attualità, no? C'è una Commissione Europea che sta cambiando, c'è una transizione ecologica da gestire, importante da fare, per evitare, diciamo, le ricadute del cambiamento insomma, climatico, per mitigare questi effetti, quindi bisogna intervenire su una riconversione industriale. E insomma, il vostro è un settore che consuma energia, a cui si chiede anche di pagare uno sforzo dal punto di vista delle emissioni ambientali, però è un settore, è un'eccellenza italiana molto molto importante, ma che vuoi per queste ragioni, vuoi anche per una concorrenza internazionale, si sente qualche scricchiolio a livello di mercati globali. Allora, intanto, se vuole qualche numero, insomma qualche dato, io vedo qua quest'anno, diciamo, i volumi esportati meno 0,6% primi sei mesi dell'anno del 2024 sul 2023, e c'è una piccola contrazione del fatturato. Questo, diciamo, è la spia. Però Manuzzi, venendo proprio all'argomento, no, la domanda è questa, cioè come affrontare queste sfide, cioè da dove partire per dare un futuro a questa industria importante stando a galla su questi grandi scenari?
Beh, i fronti aperti sono decisamente molti. Le sfide che il nostro settore deve affrontare nei prossimi anni saranno sfide molto importanti, che riguardano la transizione energetica, della quale noi siamo assolutamente convinti. Infatti le aziende ceramiche sono già anni che hanno investito centinaia di milioni di euro per diminuire le emissioni di CO2. Però la ceramica, che comunque è un materiale sostenibile per il suo ciclo di vita e per la
durata
è oltre 50 anni media, quindi è un bene che ha un ciclo di vita molto lungo, ha comunque bisogno di gas naturale per essere essiccato, cotto, atomizzato, quindi per il nostro processo di lavorazione. Questa è l'unica fonte di energia oggi disponibile, reale, per l'industria ceramica. Chiaramente le emissioni ci sono, ma l'industria ceramica è un'industria che si sta sviluppando moltissimo a livello globale, e gli standard di emissioni e di sostenibilità dell'industria ceramica italiana ed europea sono nettamente superiori a quelli che sono gli standard degli altri nostri concorrenti internazionali, che quindi, non rispettando questi standard, possono portare prodotto ceramico di qualità inferiore, con una sostenibilità nettamente inferiore, e sfruttando anche lavoro minorile, non attenzione ai diritti del lavoro, nel territorio europeo. Che cosa chiediamo noi? È molto semplice. Noi chiediamo semplicemente che non ci vengano messi i bastoni tra le ruote, e di poter continuare a sviluppare il nostro settore, che è un settore virtuoso, che esporta più dell'80% di cui un 60% all'interno dell'Unione Europea e poco meno di un 30% sull'oltremare, più di un 60%, poco meno di un 30%. Questa cosa la fa nel pieno rispetto delle regole, lo fa con un prodotto sostenibile e lo fa nonostante ci siano dei sistemi che secondo noi non funzionano sulla transizione energetica, ecco, come il sistema ETS.
Ecco, parliamo anche appunto, perché voi fate questa richiesta che è molto chiara, però operativamente, concretamente, cosa bisognerebbe fare per potervi consentire di fare tutto questo?
Bisognerebbe che le aziende europee, che sono già al massimo degli standard e stanno investendo ulteriormente, non vengano gravate da un sistema ETS, l'Emission Trading System, quindi l'obbligo di acquistare dei certificati per emettere, che sono in mano alla speculazione finanziaria e che non servono effettivamente per riforestare i nostri boschi o per... come in questi
è un
giorni...
sistema, ricordiamo, no, che per cui le aziende pagano per avere in qualche modo il diritto di poter inquinare qualora, diciamo, non sia possibile avere delle alternative, e questi soldi poi dovrebbero andare a riparare, insomma, i danni, eccetera eccetera.
In realtà, però... c'è un sistema di trading per cui questi soldi vanno alla speculazione finanziaria. Le quote ETS in vista della neutralità energetica gratuite per le aziende caleranno sempre di più e di conseguenza il nostro è un settore a grave rischio. Qual è il problema? Il problema è che la ceramica in Europa si continuerà a consumare perché è un materiale che sta crescendo. Se non salvaguardiamo l'industria ceramica italiana ed europea, il rischio è che arrivino prodotti meno sostenibili, oltretutto...
È chiaro, questo è chiarissimo, hai detto benissimo Manuzzi, però in 20 secondi, perché poi devo chiudere, l'Italia ha degli alleati in Europa, perché insomma questa è un'industria molto molto italiana, queste cose si fanno con delle alleanze, con delle situazioni a livello proprio di Bruxelles, e come ce la giochiamo qua?
Allora, le alleanze sono complesse perché i paesi principali sono Italia, Spagna e qualche paese dell'est, quindi siamo in pochi a combattere per i nostri diritti. Io credo che però i nostri politici che siedono a Bruxelles abbiano capito benissimo quali sono i rischi anche in termini occupazionali che corre il nostro settore e di conseguenza stiano portando avanti le nostre richieste. Noi chiediamo semplicemente di poter continuare a lavorare e a partecipare alla transizione energetica.
Grazie mille Filippo Manuzzi, Confindustria Ceramica, grazie, in diretta da Cersaie di Bologna. Noi quando sono le 13:44 invece ci fermiamo per la prossima pausa, tra poco torniamo in diretta con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.